problema, consigliere. C'è un problema per l'11, perché nessuno sembra che voglia parlare l'11. Allora, o vi mettete d'accordo e procurate un gruppo di 4 avvocati che parlano all'11, o se no domani mattina sorteggio in cancelleria alle 10:30. No, non sto scherzando, dico, non possiamo perdere una settimana, perché poi il 10 c'è lo sciopero e quindi non si perde una settimana. Benissimo, la cancelliera è in arrivo. Sì. Ma è uno. Ma sa, se sono tutti impediti, poi voglio dire, faremo poi una valutazione degli impedimenti, perché questo è un processo fissato da tempo, quindi ecco, evitiamo del, mettiamo, a me è secca il sorteggio, insomma, preferisco conto sulla vostra capacità di autoregolamentazione e autonormazione. Le norme etero sono sempre antipatiche, no? No, ma io non discuto, avvocato, io voglio soltanto che l'11 non si perda, ecco, la mia un'esigenza elementarissima, e credo che sia compatibile, che tentanti, possibile che non si trovino un numero di persone tali da riempire l'udienza. Ripeto, poi c'è il 10 che... Allora, benissimo, buongiorno, c'è la cancelliera, possiamo dare inizio all'udienza. E accomodatevi, così diamo la parola all'avvocato di Stato.
C'è l'appello prima, no?
Ah, c'è anche. Non si può dire questa cosa.
Dobbiamo dire che è presente, no? Allora, imputati presenti, nessuno. Chiamiamo i difensori, avvocati Di Bugno presente anche per Marzaduri.
Ma proprio la fare dal giorno prima.
Corini presente anche per Nico D'Ascola. Corini anche per Lozzi. Presenti avvocato Raimondo. Avvocato Mascia. Sempre sostituito da lei. Avvocato Gazzolo. Iunca. Presente anche per Gazzolo. Lei sostituisce anche Giacomini per Di Sarro. Avvocato Usai di Roma.
Piccardo.
Corini presente. Corini anche per Giovanna Daniele. Silvio e Rinaldo Romanelli presenti. Sempre. Tutti presenti. Avvocato Porciani. E Cardiello sono sostituiti da avvocato Silvio Romanelli, tutti, quindi Zaccaria, Cenni, Ledoti e Stranieri. Poi di nuovo Silvio e Rinaldo presenti, Alfredo Biondi presente, anche per Zunino, Corini presente anche per Marzaduri, avvocato Destito e avvocato Pagano. Qui non sono mai presenti.
Però Pagano c'è una sostituzione con l'avvocato.
Zunino, che però non è presente. Per Fazio potremmo mettere. Ma è la Romanelli lo stesso, non credo che ci siano problemi. Poi avvocati Massimo Lauro e Biffa Massimo di Roma, avvocato Piccardo. Avvocato CBN, c'è sempre lei in sostituzione. Ora, le parti civili hanno già concluso, dobbiamo fare l'appello lo stesso, no?
No, diciamo che sono...
Responsabile civile, l'avvocatura è presente, le parti civili hanno già concluso i giorni scorsi.
Vabbè, sono presenti, però diamo tanto dei presenti.
Diamo le presenti, possiamo dare la parola... Avvocato Mascia presente.
questo dove devo parlare? Su questo? Quando crede. Signor Presidente, signori consiglieri, signori tutti, iniziando questa discussione intendo dire che i temi che io tratterò sono anzitutto sostegno dell'appello proposto dal sottoscritto come rappresentante del Ministero dell'Interno. Sostegno degli appelli proposti dai cointeressati difensori degli imputati e contrastare gli appelli proposti dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale. Perché faccio questa premessa? Faccio questa premessa perché tutti questi temi non sono stati tutti trattati in discussione dalla Procura. In particolare, pur essendovi stati a discutere ben 4 magistrati per la Procura, i quali hanno sostenuto con dovizie di argomenti i propri atti di appello, chiedendo di accoglierli, ma non hanno detto assolutamente una parola circa gli appelli proposti dal rappresentante del Ministero e dagli imputati. E pur tuttavia nelle conclusioni implicitamente hanno chiesto di respingere tutti gli appelli, tanto è che hanno chiesto la prescrizione di una vasta serie di reati, prescrizione la quale significa in buona sostanza affermazione di responsabilità. Ora, io non mi sogno di discutere questo tipo di impostazione, ognuno imposta la discussione come ritiene più opportuno, ma certo c'è un certo contrasto fra una posizione in cui le procure hanno stigmatizzato fortemente il fatto che il Tribunale non abbia dato atto, frase per frase, argomento per argomento, di ciò che loro hanno sostenuto e poi tralasciano totalmente le tesi degli altri. E questo mi sembra di particolare rilevanza, in particolare perché noi sappiamo che vi è stata una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Penale, 28 maggio, 15 settembre del 2009, ove si è chiarito che anche in presenza del trascorrere del tempo, quindi del maturarsi della possibile prescrizione, purtuttavia anche in caso di assoluzione ai sensi del secondo comma, quando vi sono appelli degli pubblici ministeri e degli imputati e presenze di parti civili, tutto il materiale probatorio deve essere esaminato approfonditamente, perché comunque la Corte d'Appello dovrà valutare se riformare o non riformare la sentenza, e non solo ai fini civilistici, come si diceva un tempo, ma anche ai fini penali, perché dovendosi comunque ai fini civilistici guardare il tema delle responsabilità, allora questo tema andrà affrontato anche in sede penale. La Cassazione, dicevo, dice che anche ove sopravvenga una causa istintiva del reato e il giudice d'appello ritenga infondato nel merito l'appello del pubblico ministero, deve essere confermata la sentenza di assoluzione. Questo, ad esempio, per tutti quei reati che vanno dalla violazione di domicilio alla perquisizione abusiva all'abuso d'ufficio, eccetera, per tutti i quali è stata chiesta in maniera tranchant una prescrizione senza dire perché sarebbero responsabili. E questo è il punto di questa sentenza, che ha un'autorità particolare perché è, si attaglia perfettamente al nostro caso e perché è molto recente e perché è delle sezioni unite e perché è stata, come tutte le sentenze delle sezioni unite, per risolvere un contrasto che si era anche verificato. Naturalmente, quindi io mi trovo a parlare per primo di certi temi, l'appello mio, l'appello degli imputati che sono stati condannati, senza potermi confrontare con una requisitoria dei pubblici ministeri. Ora, a me va benissimo, però non vorrei che in un qualche modo si intendesse eludere quello che è l'ordine trattato dal codice per le discussioni, riservandosi poi di fare in replica una discussione su dei temi che non sono stati precedentemente trattati, ma certamente mi sembra che così non sarà certo nei loro pensieri. Sempre prima di passare, e passerò abbastanza rapidamente, io spero, a quelli che sono i singoli capi di imputazione, vorrei ricordare che nelle discussioni due dei rappresentanti della Procura hanno messo delle corpose premesse. In particolare hanno sostenuto, la Procura Generale l'aveva sostenuto come primo motivo d'appello ed è stato il primo motivo trattato nella discussione, che dovrebbero potersi utilizzare anche in maniera incrociata gli interrogatori resi davanti al pubblico ministero dagli imputati e comunque le testimonianze al di là di tutto ai sensi degli articoli 503 e 513. Cosa dicono questi articoli? Questi articoli dicono che quelle norme generali, secondo cui per restare al tema dell'interrogatorio, che è quello che più particolarmente ci interessa, l'interrogatorio non può essere utilizzato contro gli altri, ebbene questo non varrebbe nel caso in cui vi sia stata un'attività violenta, intimidatoria, da parte che abbia impedito certe trattazioni o abbia indotto a dire il falso. A me, dico la verità, non fa molta paura il tema dei riscontri fra i vari interrogatori. A dire la verità, non mi preoccupo delle testimonianze, ma l'affermazione messa per giunta come prima io la trovo particolarmente infamante per la polizia. Cioè si sta sostenendo, e vedremo dopo che è ripreso il tema, che la polizia avrebbe tenuto dei comportamenti nel suo insieme intimidatori e violenti che avrebbero portato a certe scelte processuali. Ad esempio quella di non rendere interrogatorio al dibattimento, ad esempio quella di non dire quello che si doveva dire o che si riteneva si potesse dire. E tutto sommato tutti vengono accusati di una generale inattendibilità o falsità, perché proprio vi sarebbe questo. Ora, intendiamoci, per quanto riguarda i testi, se i pubblici ministeri ritengono che alcuni testi hanno detto il falso, hanno uno strumento formidabile, li imputano per falso. Questo è lo strumento. Ma esiste certamente questi articoli 500 e 513 e allora bisogna capire perché viene fatta un'accusa così grave nei confronti della polizia. Se li leggiamo, l'articolo base è il 500, in cui dice, parla delle letture, dice: quando anche per le circostanze emerse nel dibattimento vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta di denaro o altra utilità, affinché non deponga il vero, deponga il falso. Il 513 riguarda gli interrogatori, ma sostanzialmente dice la stessa cosa. Allora io mi aspettavo, e mi aspettavo veramente, che mi si dicesse quali sono in concreto, come dice il codice, questi elementi da cui emerge la violenza, la intimidazione o l'offerta di denaro o di altra utilità. Ma in realtà la Procura Generale indica una serie di cose che non c'entrano assolutamente niente. Non dimostrano violenza, non dimostrano intimidazione. Comincia con il dire, ed è uno, il primo, mi sembra, degli elementi indicati a sostegno di questa richiesta, che è una richiesta processuale, quindi ancorata a presupposti precisi, che non avrebbero reso interrogatorio dibattimentale perché ciò poteva nuocere. E dicono che appunto questo è un elemento indiziante fortemente. Allora, anzitutto non è vero, in quanto l'interrogatorio dibattimentale lo hanno reso Canterini e Fournier, i capi squadra sono venuti qui e hanno reso dichiarazioni spontanee, al termine delle dichiarazioni spontanee hanno chiesto di essere interrogati, i pubblici ministeri si sono opposti. Secondo me avevano ragione i pubblici ministeri, però è dubbio perché stavano in quel momento, era la prima volta che uscivano dalla situazione di contumacia. Comunque si sono opposti. Poi Mortola e Dominici hanno spiegato perché non si sottoponevano a interrogatorio, ma ad esempio Dominici ha reso dichiarazioni spontanee. Quindi in punto di fatto non è vero la cosa. Ma seguita la Procura Generale dicendo che sarebbero emerse le gravi responsabilità dei loro superiori gerarchici. E allora? E questa è l'intimidazione? La violenza è: io non voglio coinvolgere i miei superiori gerarchici? Dov'è l'elemento concreto? Perché è vero che non si richiede una prova, un processo apposta per verificare certe cose, ma la Corte di Cassazione e i giudici medici dicono: ci voglio pur sempre un'indicazione di elementi concreti da cui emerga questo fatto. In verità si dice che Andreassi era l'uomo che dirigeva e dava gli ordini, e nessuno dava ordini senza il suo consenso. È verissimo. E allora? Perché è verissimo, ma non è questo. Io ho l'impressione, poi Andreassi avrebbe detto ad Agnoletto che l'operazione era stata decisa a Roma. Ora, anche su questo intendiamoci bene. L'operazione, se si intende per operazione la perquisizione ex articolo 41 testo unico pubblica di sicurezza, è un'operazione legittima sulla base dei presupposti che erano stati indicati, tanto legittima che non vi è un'imputazione su questo, così legittima che coloro che decisero l'operazione nella famosa prima riunione alla procura erano alcuni degli attuali imputati e alcuni di persone che imputate non sono. Chi è che dirigeva quella riunione? Si è detto la Barbera, ma non è vero. La riunione, una riunione in questura, una riunione per decidere un intervento forte, quando è presente il capo vicario della polizia, che il numero due della polizia, era secondo solo a De Gennaro, ma voi vi credete che quando ci si siede intorno al tavolo lui dice: beh, io sono un partecipante e la riunione la presiedi tu, che sei sotto di me gerarchicamente? visto che si è parlato tanto di gerarchia in maniera, secondo me, anche molto inappropriata. Quindi c'è Andreassi, ci sono altre persone non imputate, nella seconda riunione ci saranno i carabinieri, e voi mi state dicendo che la dirigeva la Barbera? E comunque, chiunque la dirigesse, era illecito quello che è stato deciso? Non era illecito. E che non fosse illecito, fra le altre cose, avete una testimonianza importante, perché un pubblico ministero di Genova, la dottoressa Canepa, persona di altissimo livello professionale, è venuta in aula e ha detto: badate che di riunioni ex articolo 41 testo unico, no di riunioni, chiedo scusa, di perquisizioni, ce n'era un continuo. La situazione di Genova era tale che necessariamente si utilizzava questo strumento, che era uno strumento agile, i cui risultati poi ovviamente dovevano essere sottoposti all'autorità giudiziaria. Si cita la questione di De Gennaro Colucci, morto là. Si cita, ancora una volta non abbiamo indicazioni di violenza, eccetera, ma non ci dimentichiamo che in primo grado è stata esaminata questa questione e non è stato un trionfo per la Procura. Perché? Ora hanno appellato, ma appella chi perde, non appella chi vince. Allora restiamo alla fine all'unica frase a cui possono attaccarsi queste osservazioni, che ripeto non mi preoccupano sotto il profilo processuale, ma mi preoccupano perché lanciano, e non sono le sole, una luce negativa sull'intera polizia che io sono qui a difendere. Guaglione è stato sentito non in aula, perché è stato sentito in teleconferenza, perché era malato. Guaglione inizia la sua deposizione dicendo: nessuna pressione, di non essere stato sottoposto a nessuna pressione o discriminazione, ma sono l'unica testa caduta. Di fronte a una frase di questo genere, forse i pubblici ministeri, se erano interessati al tema, potevano chiedergli: in che senso testa caduta? Che cosa significa? Il vice questore Guaglione che dice queste cose in teleconferenza, ma non l'hanno fatto. Allora mi chiedo che cosa significa. È stato sanzionato? No, perché lo dice, ma sono l'unica testa caduta. L'unico senso che posso trovare alla frase è questo: non ho fatto quella carriera, era già vice questore, che speravo di poter fare. È vero? Non è vero? Io non so nulla della carriera né di Guaglione né di nessun altro. Però di Guaglione qualche altra cosa la so. Voi pensate che si potesse facilmente nominare Guaglione da vicequestore a questore o primo dirigente una persona che aveva avuto una condanna definitiva, dico definitiva, primo grado, secondo grado e Cassazione per concussione? Vi sembra bello? Sarebbe stato da approvare la nomina di un questore con questi precedenti? E altra osservazione, mi spiace farla, ma il questore è una persona che ha compiti delicati, il primo dirigente ha compiti delicati. Guaglione l'abbiamo sentito in teleconferenza perché era malato, molto malato. Allora, non vi viene forse il dubbio che una persona che è stata sospesa dal servizio per 5 anni, dico 5, se non ha fatto quella carriera a cui aspirava, possa dipendere da altre ragioni? Valutatelo, io una idea ce l'ho. Si dice ancora che la polizia non avrebbe adeguatamente collaborato, e questo ancora con gli articoli 500 e 513 non c'entra niente. Il pubblico ministero ha ritenuto di avvalersi della polizia per le sue indagini. Poteva fare una scelta diversa, ha fatto questa. Però ora non mi si può dire che sono avvolte da un generale manto di inattendibilità tutte le cose perché ci si avvalsi della polizia. Non hanno collaborato poi in che cosa? Si dice che, ad esempio, non sarebbero stata offerta una valida collaborazione per la individuazione dell'agente coda di cavallo. L'agente coda di cavallo, l'avrete letto fra gli atti, è una persona che viene ritratta in un filmato dalla scuola antistante che picchia come un ossesso. Picchia selvaggiamente. Questo agente coda di cavallo non è stato individuato fino a un certo punto. Successivamente, quando siamo andati alla discussione, il pubblico ministero dice che l'aveva individuato l'ufficio della procura. Quale seguito abbia avuto questa individuazione non ho nessuna idea, non so quando sia stata fatta, ma certamente se è stata fatta, siccome abbiamo un obbligo di azione penale, presumo che abbia agito conseguentemente. L'agente coda di cavallo forse non era tanto facile individuarlo, perché anzitutto io non lo so se fosse un agente con dei capelli lunghi fino al sedere e annodati in una coda di cavallo, o se avesse un posticcio. Non lo so, perché fra l'altro non so come sia stato individuato. Perché se è un posticcio è più complicato poi individuarlo. Si dice ancora che la polizia ha mandato delle foto degli agenti che erano a Genova, che erano vecchie. Allora, a Genova sono venuti migliaia di agenti, dico migliaia. Alla Diaz erano 300 agenti, dico 300. Venivano da tutta l'Italia, venivano dalla Sicilia, dalla Calabria, da Nuoro, da Torino, da Aosta, da tutto. A voi vi sembra facile trovare le fotografie recenti di tutti? Immaginiamo che al certo punto si chieda al Ministero della Giustizia di fornire le fotografie di tutti i cancellieri di tutti i tribunali d'Italia. Secondo voi che cosa farebbe il Ministero della Giustizia? Prenderebbe le fotografie che ha nel fascicolo e le manderebbe? Oppure voi pensate che manda un fotografo in giro per tutta l'Italia a fotografare tutti? Che mandi qualcheduno a Nuoro a fotografare e qualcuno a Reggio Calabria? Se le fotografie non sono sufficientemente recenti, ma in molti casi lo sono, si possono chiedere delle integrazioni. Ma ancora, vi ripeto, il punto centrale della questione. E il punto centrale è: non c'è nessun concreto elemento sulla base del quale affermare che la polizia ha svolto un'attività vergognosa, come sarebbe la violenza, l'intimidazione, per impedire che gli imputati o i testi dicessero certe cose. Questione parzialmente, ma non del tutto diversa in quanto collegata, è quella richiesta di acquisire gli atti del Comitato Paritetico Parlamentare. Io devo dire questo, che sugli atti del Comitato Paritetico Parlamentare se ne è parlato in primo grado, se ne è discusso, si è discusso se potevano o non potevano essere acquisiti delle cose dichiarate da persone che sono imputati, che ovviamente in quella sede deponevano con un obbligo di dire la verità. Vi sono state ordinanze, le ordinanze non sono state impugnate. Allora di che cosa parliamo? Perché, attenzione, io non vorrei che si confondessero due cose diverse. È stata negli anni scorsi fortemente sostenuta la necessità di una commissione parlamentare. E io ero d'accordo. Io ero d'accordo perché una commissione parlamentare non sarebbe servita a risolvere i problemi che voi oggi dovete risolvere, perché una commissione parlamentare non si occupa dei singoli, ma si occupa di come ha funzionato l'organizzazione della polizia, questa era la richiesta, in una situazione grave come era quella di Genova, stretta fra un G8, quindi presenza delle massime autorità straniere, e manifestazioni piuttosto forti. Non è stato fatto. Il comitato è un'altra cosa. Il comitato serviva ad accertare certi comportamenti e si è concluso dicendo che andava tutto quanto bene. Qual è il motivo per acquisire degli atti? Qual è il motivo di acquisire degli atti? Che già con ordinanza si è detto questo si acquisisce e quest'altro non si acquisisce. Sulla eccezione di incostituzionalità non ritengo di dovermi soffermare, tanto essa mi pare manifestamente infondata. Passo così a un problema, una questione diversa, una preliminare diversa, ed è quella che è stata fatta dal dottor Zucca. Io anzitutto mi devo scusare con tutti i rappresentanti della Procura perché cito le persone, ma siccome hanno parlato in quattro, se no non si capisce a chi mi riferisco. Questo non è un tentativo di personalizzare che mi sembra irrilevante e assurdo, ma quindi la citazione è solo per questo. Dunque, il dottor Zucca ci dice, anzitutto ha fatto e ha avuto, ha detto io devo fare delle premesse che mi porteranno via molto tempo, e difatti hanno portato via parecchio tempo. E ha parlato di vicende americane, ha parlato di un discorso di Obama in occasione della nomina di un giudice della Corte Suprema, ha parlato dell'annullamento di una sentenza dell'Alabama, ha parlato dei tribunali internazionali, ha parlato di Amnesty International, ha parlato di molte cose. Io dico la verità, nella prima mezz'ora di discussione non ho capito neppure perché stesse parlando di queste cose. Ma alla fine, stringi, il tema fondamentale che ha voluto sviluppare, o almeno così l'ho capito io, ma forse l'ho capito male, è necessario e obbligatorio il rispetto dei diritti di tutti, anche in situazioni di emergenza. Io dico la verità che non mi era neppure venuto in mente che qualcuno potesse sostenere il contrario. Il rispetto dei diritti di tutti è fondamentale non nel nostro ordinamento, ma nella civiltà, e nelle situazioni di emergenza è ancora più necessario il rispetto dei diritti di tutti. Il tema del processo non è se ci siano giustificazioni a violare i diritti, non è se sia giustificato picchiare degli inermi, non è se sia giustificato arrestare ingiustamente delle persone. Il tema è diverso. Il tema è il seguente: gli imputati, persone fisiche, avevano commesso i fatti che gli sono stati addebitati, li hanno commessi con coscienza e volontà, con dolo, e sono addebitabili loro i diritti. Se per tali reati esistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la condanna, io penso che gli imputati vadano condannati. Se non esistono questi presupposti, io penso che gli imputati vanno assolti. Ma dire vi era una situazione di emergenza, questo non giustificherebbe in nessun modo, nei falsi, nelle calunnie, nelle violazioni di domicilio, né tantomeno le lesioni. Io penso che in quella notte del 21 luglio vennero commesse delle cose estremamente negative. Di quella notte del 21 luglio io credo che gli italiani non debbano andare fieri, ma da qui a dire che e insistere perché debbano essere rispettati i diritti di tutti anche in situazioni di emergenza è una cosa assolutamente irrilevante ed è semplicemente per lanciare un segnale, come a dire, non crediate che ci siano giustificazioni. Giustificazioni non ci sono se ci sono responsabilità. Per la verità di giustificazioni qualcheduna è stato il pubblico ministero a trovarla in primo grado. In primo grado il pubblico ministero chiese per tutti gli imputati le attenuanti generiche. La Procura Generale ci ha ripensato, forse perché con il diniego delle attenuanti generiche c'era qualche condanna possibile in più e qualche prescrizione in meno, ma lasciamo perdere. Certamente la tesi del pubblico ministero era che gli imputati non solo avevano uno stato di servizio e via discorrendo, ma avevano pensato di agire contro dei nemici. Bene, io questa logica militaresca non l'accetto. Non ci sono nemici. Qui stiamo discutendo di reati e i reati si discutono senza mai pensare che gli imputati possano essere in un qualche modo giustificati perché ci sono nemici. Io sulle situazioni di emergenza credo di avere la coscienza pulita. Negli anni del terrorismo io ho fatto processi e ho sempre ritenuto che nulla giustificasse violazioni dei diritti processuali degli imputati, che erano poi assassini e delle Brigate Rosse, perché la situazione di emergenza non li giustificava. In sede non di aula giudiziaria. Certamente, io anzi la ringrazio. Dicevo che negli anni del terrorismo io sono stato quello, non nelle aule perché non era un discorso da fare nelle aule, ma fuori, che si è sempre opposto alle leggi emergenziali. Perché le leggi emergenziali sono già un riconoscere una situazione in cui si giustificano certe cose che altrimenti non si debbono giustificare. E allora arriviamo al risvolto di questa affermazione che è stata fatta sulla necessità del rispetto dei diritti di tutti. Ripeto, rispetto senza se e senza ma. Si dice che il giudice deve guardare con sospetto a tutte le testimonianze che vengono da appartenenti al corpo della polizia. Sospetto che invece non grava sulle testimonianze rese da parte degli occupanti. Allora, sulla enunciazione in termini così generali io non sono affatto d'accordo. Ripeto ancora una volta, se qualche testimone ha detto il falso venga incriminato. Ma dire tutti i testimoni sono inattendibili perché tutti fanno parte del corpo della polizia è una regola che non esiste nel codice. Nel codice ne esistono delle altre, per la verità. Ad esempio, esiste l'articolo 197 del codice di procedura penale e quelli che hanno reso delle dichiarazioni come testi assistiti necessitano di riscontri e via discorrendo. Badate, sto parlando in astratto. Perché in concreto, vedrete nel resto della discussione, io non contesto assolutamente le dichiarazioni che sono state rese dagli occupanti della scuola. Però se si vuole enunciare un criterio generale ed astratto, allora il criterio generale astratto è che con più sospetto si debbono guardare le testimonianze di colui che l'ha rese come testa assistito. Dire poi che erano, che sono del tutto disinteressate, beh, questa mi sembra un po' forte. La maggior parte di queste persone, forse la totalità, sono costituite parti civili. Richiedono dei soldi. I soldi li possono avere a seguito della condanna degli imputati e la connessa condanna o affermazione di responsabilità del Ministero, e sono totalmente disinteressati lì dove gli altri sono interessati, o via. E allora non va bene questo, non va bene come criterio, e poi è un criterio oltretutto che non è seguito, perché poi la Procura, quando va a parlare dei falsi, quando va a parlare dei falsi, quando va a parlare della catena di comando, a chi si appoggia nel ricostruire, secondo me male, la catena? A Micalzio, ad Andreassi, tutte persone della polizia. Allora non sono più inattendibili, allora sono oro colato. E questa è, ora passo a un'ultimissima annotazione, sarò ancora brevissimo. Si è citata, e già lo si era fatto in primo grado e già me ne ero lamentato, il processo di Sant'Anna di Stazzema. Io, sotto il profilo processuale, mi è indifferente, ma io mi ribello al fatto che si accostino, anche se solo ai fini probatori, catena di comando, due eventi che non hanno nulla in comune, che sono immensamente diversi e in cui l'accostamento denota, se non altro, scarso senso storico. Perché poi queste cose che vengono dette in quest'aula vanno fuori dell'aula ed ecco che l'operazione Diaz viene assimilata all'operazione di Sant'Anna di Stazzema. Allora diciamo che cosa fu quella operazione. In quell'operazione gli interi occupanti di un paese vennero messi contro il muro con le mitragliatrici ad alzo sotto il metro, in modo che non si salvassero neppure i bambini, perché non restasse la memoria storica di quel fatto. Quello è Sant'Anna di Stazzema. E si agiva sulla base di due ordini di Kesselring. La catena di comando è un problema tutto diverso a Sant'Anna di Stazzema, perché a Sant'Anna di Stazzema, processo del quale io ho qualche cognizione, perché l'Avvocatura dello Stato ha avuto l'onore di fare la parte civile nel processo di Sant'Anna di Stazzema, si agiva sulla base di due ordini di Kesselring, il quale disse: ovunque vi siano numeri considerevoli di gruppi partigiani, una parte della popolazione maschile di quell'area sarà arrestata e nel caso di violenza quegli stessi uomini saranno uccisi. Se le truppe vengono colpite da spari all'interno di qualsiasi villaggio, questo deve essere incendiato. Non c'è da ricostruire verso l'alto una possibile catena di comando. C'era da stabilire dove finiva la catena di comando, e la Procura della Repubblica Militare ritenne, secondo me giustamente, che finiva in maniera tale da non toccare i soldati, che non vennero incriminati. Mentre invece gli altri, i quali agivano sulla base di questi proclami di Kesselring, ma avevano uno spazio di delibazione della cosa, erano successi gravi disordini, vi erano stati gravi attacchi, allora questi furono imputati. Non a caso in quel processo, se io ricordo bene, vi è un unico ufficiale subalterno che viene imputato. Quindi la catena di comando verso l'alto non se ne parla proprio e non vengono imputati i soldati. Allora, essendo questa la situazione, essendo stato così orrendo quel fatto, io dico: lasciamo in pace i morti. non utilizziamo i morti per sostenere delle tesi che non hanno diritto di essere sostenute. Ho già detto allora che io passo ai capi di imputazione. Quando dico che passo ai capi di imputazione, vi dico pure che sostanzialmente non dirò nulla di ciò che è avvenuto prima della scuola, prima dell'ingresso alla scuola, salvo un brevissimo accenno. Perché ancora in quest'aula si è seguitata ad accennare al fatto che l'assalto alla truppa di Bernardini forse era montato ad arte e forse la perquisizione ex articolo 41 in realtà fu una spedizione punitiva, o comunque, l'ho sentito ieri, tutto un congegno, un coacervo di attività finalizzate a qualche cosa che con la giustizia non aveva molto a che fare. Io dico la verità: sull'assalto alla truppa di Bernardini mi fermerei a quello che l'ordinanza di archiviazione parziale, contestuale ordinanza di formulazione e imputazione del giudice Vignali, 15 giugno 2005. Il 15 giugno 2005 la dottoressa Vignali si deve occupare di tutta una serie di richieste di archiviazione formulate dalla Procura della Repubblica. Alcune le accoglierà, altre no, la vedremo. Per quanto riguarda la truppa di Bernardini, dice, transitò davanti alle due scuole, venne fatta oggetto di grida ostili e di qualche lancio. Probabilmente la percezione del fatto venne introitata da quelli che stavano dentro i mezzi in maniera più grave di quanto non lo fosse realmente. E questi poi andarono alla questura e riferirono. Allora, siccome l'unico tema che può interessare è: hanno detto il falso quelli che poi sono imputati di falso, allora io vi dico, com'è che avrà riferito di Bernardini? Avrà riferito esattamente nei termini che poi è stato detto, che poi lui ha detto. Gli occupanti vennero sentiti alla questura, sia di Bernardini sia la scout. La scout che aveva condotto attraverso le strade di Genova la volevano picchiare perché gli occupanti dei mezzi ritenevano di essere stati esposti al pericolo. Arrivarono verdi di bile alla questura, andarono su e la questura aveva tanto preordinato un piano per dare un colpo al Genoa Social Forum che sentì di Bernardini, sentì la scout, fece la telefonata a Kovac. Non è vero che è solo Mortola che dice che c'era presente, anche Andreassi dice che gli sembra che era presente anche lui, ma lasciamo perdere. Non contenti si fa un sopralluogo, Kovac dice, ha capito bene Mortola, ha capito male, ma dice che del secondo edificio, la scuola Diaz Pertini, in realtà non era occupata da loro uffici, era stata occupata da una quantità di persone perché c'erano stati temporali giorni prima e quindi andavano via dai campi dove erano accampati, si erano rifugiati perché erano bagnati e non aveva il Genoa Social Forum il controllo di queste persone. Così riferisce, così dice Mortola. Mortola gli ha telefonato in presenza, ma se anche non fosse in presenza sarebbe rilevante, va a fare un sopralluogo col suo scooter e dice che c'erano ancora gli occupanti fra le due scuole, bevono birra e via discorrendo. Allora, se doveva essere una provocazione ed un pretesto, allora si accetta una dichiarazione di Bernardini e si fa la perquisizione ai sensi dell'articolo 41. E invece non si fa così. Si fa tutta una serie di accertamenti ulteriori, il che dimostra che la questione era seria, e che la questione fosse seria lo dice Andreassi. Andreassi dice: all'unanimità decidemmo che, essendo successo quello che era successo, occorreva procedere con una perquisizione. E lo dice Andreassi, e lo dicono tutti gli occupanti, tutti quelli che partecipano alla riunione, i quali non sono tutti quanti fra gli imputati. Dopo esaminerò altre parti di questa ordinanza di archiviazione, perché è un'ordinanza importante. Dico solo sul reato di lesioni, di cui ci si occupa in questa ordinanza, che erano imputati di lesioni Luperi, Gratteri, Mortola, Ferri, tutti gli agenti del settimo anche. E il giudice dice: badate, siccome non sappiamo chi sono gli autori materiali di questi reati, e siccome a questi reati hanno partecipato, a queste violenze, anche persone le quali non erano del settimo, allora ciò impedisce di sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei singoli componenti del nucleo che non avessero in concreto poteri di comando. Non è noto infatti dove ciascun agente abbia operato, quali condotte abbia tenuto, se dalle stesse siano derivate lesioni e quali lesioni si tratta. È importante perché? Perché si guardi il caso, ancora qui per le lesioni si dice, non come dice la sentenza, tutti avevano l'obbligo di denunciare tutti, no, dice solo, perché anche gli agenti hanno questo obbligo, dice solo quelli che hanno poteri di comando, solo quelli possono essere incriminati come già lo erano stati. E allora passo a questo tema importante delle lesioni, tema sul quale vi è l'appello del sottoscritto e vi è l'appello degli imputati condannati. Dico subito, per le lesioni, quelle non gravi, i pubblici ministeri hanno chiesto di dichiararsi la prescrizione. Io non sono minimamente acquiescente a questo. A me la prescrizione o la condanna, per me sono la stessa cosa. La prescrizione significa affermazione di responsabilità. A me non va bene. Non va bene sotto nessun profilo. E quindi io sto qui a sostenere degli appelli. Però vi è un'osservazione che ancora debbo fare. Per quanto riguarda questo reato, mi correggo, questi reati, perché qui ci troviamo di fronte a 79 distinti reati di lesione, non c'è un reato di lesione unico, lo dice d'altra parte lo stesso capo di imputazione che riguarda 79, che guarda per le lesioni, mi sembra di ricordare 79 persone. Guardate, questo processo non ci sarebbe stato per niente se non fossero successe le lesioni. Il processo, ci sono reati che sono anche più gravi delle lesioni, ma il processo sorge, l'emozione, la sollevazione internazionale sorge quando si vedono uscire dalla scuola Diaz volti insanguinati, persone in barella, ragazzi e ragazze che sono stati feriti. Io dico che è una pagina brutta, è una pagina molto brutta della polizia che sia successo questo, ma qui non stiamo a discutere del fatto della polizia in complesso. Il processo riguarda dei singoli imputati che hanno delle singole imputazioni. E allora dobbiamo misurarci su questo e sulle prove raccolte che riguardano i singoli imputati e le singole imputazioni. Non vorrei, perché non credo che si possa fraintendere il mio discorso, che a qualcuno venisse in mente di dire che io sostengo che non è successo nulla. È successo e come? E non vorrei che qualcuno dicesse che io sostengo che quello che è successo è stato ben fatto. Io sostengo il contrario. Io però dico che è vero che sono stati certamente colpiti degli inermi. Io dico che è vero che vi è stato un comportamento scorretto e sgradevole, anzi criminoso. Però io sono qui per dirvi, badate, che quello che è successo in aula non permette di condannare nessuno. Nessuno è nemico, non è un discorso sulle attenuanti, è un discorso sulla responsabilità. Si era detto che debbano essere rispettati i diritti di tutti, i diritti anche degli imputati, perché anche gli imputati hanno dei diritti che sono sia di carattere sostanziale sia di carattere processuale, e se debbono essere rispettati i diritti di tutti ci stanno anche questi diritti. Si dice che l'episodio delle lesioni alla Diaz è stato considerato da Amnesty International come la più grave violazione dei diritti umani nei paesi occidentali nella seconda guerra. Non so di quando sia questa dichiarazione e ho il massimo rispetto per Amnesty International, però vero, dire che questa è la più grave violazione quando sono successe delle cose nella seconda, dopo la guerra, che si chiama il Cile di Pinochet, ho delle perplessità. Quando sono successe delle cose che si chiamano le prigioni ad Abu Ghraib, ho delle perplessità. Comunque, una pagina orrenda. Vediamo allora quali erano i capi di imputazione. I capi di imputazione riguardavano tutta una serie di persone, ma prima ancora devo dire che vi sono tra i capi di imputazione delle persone su cui è indicato il fatto che si tratti di lesioni gravi. Per queste persone la procura ha chiesto la condanna, mentre per gli altri ha chiesto la prescrizione. Io l'avevo detto in primo grado e lo ripeto ora. In questo processo non si è fatta una perizia sulle lesioni. Eppure, quando si tratta di lesioni gravi, un qualche problema ci si può porre sulla gravità. Io ricordo che a Milano, pochi mesi fa, Armando Spataro, di fronte a un presidente del Consiglio che aveva ricevuto una statuetta del Duomo in faccia, ha disposto una perizia perché voleva sapere se poteva contestare un reato di lesioni o un reato di lesioni gravi. Ma io non mi fermo neanche alla perizia, perché se abbiamo delle certificazioni pubbliche, anche non giudiziarie, per me vanno bene lo stesso. Se un ospedale mi dice che tizio occupante della scuola ha ricevuto lesioni per periodi superiori ai 40 giorni, io ci credo, perché mi vede da un'istituzione, mi viene da un ospedale. Ma se mi viene da un medico privato, no, perché il medico privato non ha una potestà certificativa. Il medico privato fa la sua valutazione, ma non è una valutazione che sotto il profilo medico-legale ha valore. Qui i certificati di pronto soccorso riportano quattro persone che hanno lesioni di 40 giorni. Badate, 40 giorni non è una cifra a caso, è non più di 40 giorni, 40 giorni. Quattro. Delle quattro una non c'entra niente con questo processo, perché è Covel, che ovviamente non è in questo processo parte offesa per il reato di lesioni, perché per le gravissime ferite che ha ricevuto vi è un separato processo che credo sia ancora presso la Procura della Repubblica a carico di ignoti per tentato omicidio, giusto? Per gli altri ci sono 3-40 giorni, il resto sono certificazioni private. Allora, voi potete condannare qualcheduno per lesioni gravi sulla base di una certificazione privata del medico di fiducia del signore tale e tali? Io ho molti, molti dubbi in proposito. E allora, fatta questa premessa, arriviamo a quello che è il capo di imputazione. Il capo di imputazione, capo H, imputa Canterini e tutti quelli che sono gli imputati del settimo perché nelle rispettive qualità di comandante Canterini, non è vero, non era il comandante del settimo, ma lasciamo perdere, lui era il comandante del primo reparto che non era il settimo, ma il settimo faceva parte del primo reparto, ma il comando del settimo lo aveva Fournier, il vice comandante Fournier, i capi squadra del primo reparto, fra gli altri, fra i cosiddetti capi squadra, vi è uno che non è neanche capo squadra, in concorso con altri ufficiali e agenti appartenenti al medesimo ad altri reparti, cagionavo lesioni o non impedendo tale condotta, che pertanto avevano nella qualità e nel ruolo rivestito l'obbligo giuridico di impedire. La qualità e il ruolo giuridico sono quelli che ho letto prima. Comandante, vicecomandante e capi squadra. Cioè, se l'imputazione si lega, così come aveva scritto nella sua ordinanza la dottoressa Vignali, ha delle qualità specifiche di comando. Perché quelli che non hanno queste qualità specifiche non lo hanno. Badate che tutti sono agenti di PG, tutti avrebbero l'obbligo di denunciare se ricorrono i presupposti e c'è la possibilità. Nella memoria presentata dai pubblici ministeri davanti al GIP si ricorda che l'imputazione a questi signori avvengono in quanto in posizioni di sovraordinati rispetto al personale impiegato e che le loro condotte rimandano facilmente alle responsabilità della linea di comando internamente strutturato. Internamente strutturato, cioè il potere che hanno i capi squadra, che ha il vicecomandante, che ha il comandante, sugli altri. Per tutti costoro si dice che non vengono, la Vignali dice, non è possibile sostenere l'accusa in giudizio nei confronti di singoli componenti che non avessero poteri di comando. È stata questa la sentenza? No. La sentenza ha detto un'altra cosa. La sentenza ha detto che tutti erano agenti di polizia giudiziaria, tutti avevano un obbligo di denuncia, non avendo esercitato o ottemperato a quest'obbligo, hanno fatto credere che vi era un accordo nel senso di non denunciare nessuno. Questo accordo, formatosi sul momento, coinvolge quelli del settimo e quelli che non sono del settimo, tutti in un accordo generale, quindi questi rispondono in base a questo accordo. Tutti avrebbero deciso di agire, avrebbero creduto di agire in accordo con i loro superiori che comunque non li avrebbero denunciati. Questo è un mutamento del capo di imputazione. Questa è una non corrispondenza fra l'imputazione e la sentenza. La sentenza si basa su un obbligo di denuncia che dimostra, non essendo stato temperato un accordo, l'imputazione si basava sulle qualità che avevano di comandante, vicecomandante e caposquadra. Perché c'è stato questo mutamento? La ragione è semplicissima. Io, quando avevo discusso, ma non solo io, avevo detto, badate, ci sono 79 capi di imputazione. Allora mi dovete dimostrare per ciascuno la responsabilità. Siccome non hanno prodotto direttamente le lesioni, i capi squadra rispondono, il loro potere, obbligo di garanzia, il loro potere di comando, dentro che cosa, in quale ambito si esercita? Nell'ambito della squadra. Se voi mi dimostrate che la squadra condotta da Zaccaria ha prodotto le lesioni a Melania, è giusto, ci sono delle responsabilità, non è stato ottemperato all'obbligo di garanzia. Ma siccome non siete riusciti a dimostrarlo, ecco allora che il tribunale, che è tutt'altro che ostile, cambia la posizione, così come l'avevano cambiata i pubblici ministeri nella memoria finale presentata al dibattimento. Non si sta più a guardare gli obblighi di comando. Vi è un obbligo indifferenziato che grava su tutti, agenti e capisquadra del settimo. Dopodiché mi si deve spiegare perché è stata chiesta l'archiviazione per tutti gli agenti del settimo alla Vignale. Perché l'impostazione era tanto diversa che è stata chiesta ed è stata ottenuta l'archiviazione, ma l'obbligo di denuncia era uguale. Non è che era diverso. Non è che il capo squadra ha un obbligo di denuncia diverso rispetto all'agente. Tutti hanno l'obbligo di denuncia. Ma si dice l'obbligo di denuncia non è stato ottemperato. Allora, al di là del mutamento del capo di imputazione, attenzione, io non amo tanto fare dei discorsi formali, però il mutamento, la non corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato è una tematica forte perché assicura il contraddittorio. Io in primo grado mi sono difeso sostenendo che non erano stati individuati i componenti della squadra che avevano provocato le lesioni. Quindi su un tema totalmente diverso. Ora mi trovo un tema diverso e non c'è stato il contraddittorio. È una violazione dei diritti. Quella violazione che non si può tollerare. Mai, in nessun caso. D'altra parte è lo stesso pubblico ministero che esprime perplessità. Qui in aula il dottor Zucca, gliene voglio dare atto, ha detto che questo argomentare del tribunale nel sostenere la condanna per lesioni era, le sue parole esatte sono, ragionamento indiziario ardito, che non ha tenuto conto dei temi che erano stati proposti, diversi. Un ragionamento indiziario ardito perché in realtà una spiegazione era stata data anche su questo punto. L'operazione di ingresso da parte degli agenti del settimo, ciascuno al comando del proprio capo squadra, avviene in pochissimi minuti. Lo dicono non gli agenti di polizia tutti sospetti, ma lo dicono gli occupanti della scuola. Arrivarono, fu come un'ondata che tutto travolse e ci trovammo malmenati, picchiati al piano terreno, dopodiché questi si lanciano sulle scale e ci sono picchiamenti agli altri piani, al secondo, al terzo, al quarto. Badate, non di tutti, perché non è vero anche questo discorso che è stato fatto sull'omogeneità dei comportamenti. Vi è chi ha picchiato e chi non ha picchiato. Vi è chi ha picchiato e chi ha difeso gli occupanti. vi è chi ha gridato basta basta e chi invece avrebbe seguitato volentieri. Questa è la situazione, quindi anche il discorso reparto inquadrato sono tutte cose che non hanno molto senso. Sta di fatto che in pochissimi minuti vanno su, ci sono da parte di quelli del settimo, di alcuni del settimo, da parte di alcuni non del settimo, la gente coda il cavallo, ma certamente non è il solo, ci sono percosse, ci sono lesioni, ci sono manganellate, ci sono calci, ci sono sputi, ci sono gesti irrisori, tutta una situazione molto molto pesante. Ma non li hanno denunciati. E chi è che avrebbero dovuto denunciare? Ho detto prima che vengono polizie, viene polizia da tutta l'Italia. Ci sono agenti dei reparti, ci sono agenti delle squadre, ci sono dei reparti mobili, delle squadre mobili, della Digos, gente che viene da Nuoro e gente che viene dalla Calabria. Allora io mi chiedo, il capo squadra che vede delle persone con la pettorina sopra con scritto polizia, nessun altro segno di riconoscimento, oppure che vede delle persone che hanno la cintura bianca dei reparti, dei quali reparti uno è quello di Roma e forse li conoscono quelli di Roma, ma gli altri non sono di Roma, chi è che avrebbero dovuto denunciare? Come facevano? Sapevano il reparto di appartenenza? No. Sapevano il nome della persona? Non la sapevano. Che denuncia avrebbero dovuto fare? Certo, li potevano immediatamente arrestare. E voi pensate che una persona riesce ad arrestare una massa di energumeni mentre ha un compito specifico che deve osservare? È quello di mettere in sicurezza un edificio in cui, per quello che ne sapevano loro, erano annidati dei pericolosi black bloc. E quindi il discorso sul fatto che non hanno fatto la denuncia è un discorso fallace, non dimostra un accordo, dimostra solo che non è stata raggiunta una prova, dico una, un sospetto, dico uno, un indizio, dico uno, del fatto che loro sapevano chi è che avrebbero potuto denunciare e hanno preferito non farlo per un accordo. Vorrei aggiungere che non tutti sono entrati insieme, vi è chi è entrato prima e chi è entrato dopo. Canterini, come sappiamo, è entrato fra gli ultimi dal portone laterale perché il portone centrale si è aperto prima e successivamente dall'interno è stato aperto il portone laterale, il che dimostra anche che sull'immediato ci fu un'attesa in modo da radunarsi in forze e agire come un'onda perché, ripeto, temevano di essere in situazioni pericolose e la vicenda Nucera lo dimostra quanto fossero pericolosi. E quindi io credo che la sentenza debba essere riformata o perché non vi è la corrispondenza fra richiesta e pronunciato o comunque perché non vi è nessuna prova di questo accordo che, sulla base del quale strutturare un concorso di persone nel reato. Lo stesso Pubblico Ministero ha detto, ardito il ragionamento. E arriviamo alla... Possiamo interrompere 5 minuti?
Interrompiamo
10 minuti. 10 minuti? Grazie Presidente, la ringrazio ma...